File 4, pagina 15, parte prima, storiografia e memoria. 1. La deportazione italiana nei campi di sterminio, lettura storiografica e prospettive di ricerca di Federico Cereia. Scorrendo la bibliografia sulla deportazione italiana apparsa dal dopoguerra ad oggi, ci rendiamo conto che essa presenta delle caratteristiche peculiari, facilmente riassumibili. È costituita per la sua quasi totalità da memorie e scritti autobiografici. La maggior parte delle opere appaiono nell'immediato dopoguerra. I lavori di storici su questo problema sono praticamente inesistenti. Questi dati bisogna averli presenti e con essi confrontarsi per poter discutere oggi sulla deportazione e per cercare anche di capire il perché, certo, non casuale, di questo tipo di letteratura. Se prendiamo in esame i volumi pubblicati in quest'arco di tempo, giungiamo a stendere un elenco di poco più di 70 opere e di esse un terzo è apparso tra il 1945 e il 1947. Vi è quindi una produzione notevole contenuta in pochi anni. Nota: assai elevato il numero degli articoli apparsi soprattutto su giornali e riviste di carattere locale e oggi difficilmente rintracciabili, questo aspetto della pubblicistica minore non solo è stato trascurato, ma è addirittura da recuperare prima di una sua sparizione definitiva, ammesso che ciò non sia già in parte avvenuto. Per un lavoro in questo senso indispensabile sarà l'apporto dei vari istituti storici della Resistenza per ricerche diffuse e accurate sul territorio. Fine della nota. Bisogna però fare una considerazione di tipo più generale. In questo breve periodo, tra la liberazione e le elezioni politiche del 1948, appare una nutrita serie di ricordi e testimonianze sugli anni del fascismo e su quelli della guerra e della lotta partigiana. È in questo momento che viene alla luce e prende voce la memoria e il racconto dell'antifascismo militante che esce dalla clandestinità e dal lungo silenzio a cui era stato costretto nel ventennio e vuole farsi conoscere, narrare una storia che pure vi era stata, ma pochi sapevano compiutamente. Vi è quindi anche un proliferare di piccole case editrici, alle volte semplici tipografie, che nascono e spariscono di continuo sull'onda di questa volontà di far conoscere la storia più recente, che stampano ricordi di vecchi antifascisti formatisi nell'epoca giolittiana e pagine della guerra in Russia e in Africa, memorie di lotta, commemorazioni di protagonisti caduti, episodi della resistenza armata. In questo panorama frammentato ed estremamente vivo di editori e titoli e argomenti trova un suo considerevole spazio anche la memoria della deportazione. Se gli antifascisti e i partigiani sentivano la necessità di raccontare ciò che avevano vissuto, la testimonianza per gli ex deportati assumeva un significato ancora più profondo. La tragicità dell'esperienza, realmente al limite del credibile, le violenze inumane viste e subite, l'impellente imperativo morale di narrare che cosa effettivamente era avvenuto nei grandi lager, isolati dai reticolati percorsi dalla corrente elettrica e nella miriade di sottocampi che avevano costellato e butterato la carta geografica della Germania hitleriana, il dovere di testimoniare, soprattutto in nome di coloro che non erano ritornati, spinge i reduci dal lager a mettere per iscritto le proprie vicissitudini e quelle dei compagni caduti. Nota: uno dei primi testimoni, Aldo Bizzarri, così conclude il suo racconto. Scrivere questo volumetto è stato per l'autore come liberarsi da un incubo, una catarsi per la memoria ossessionata da tante immagini disumane e incancellabili. Solo adesso che tali immagini si sono in certo senso staccate dalla coscienza per fissarsi sulla carta e possono essere contemplate dal di fuori come oggetti, egli si sente tornato uomo normale fra gli uomini, ma questo scrivere ha obbedito soprattutto a un altro stimolo, quello di compiere un dovere al quale l'autore si sentiva impegnato sin dai giorni della prigionia nel campo, come lo scioglimento d'un voto. Fine della nota. Appaiono quindi un certo numero di memorie che, proprio perché vengono scritte immediatamente a ridosso degli avvenimenti, hanno la caratteristica di essere brevi, volutamente esemplari. In esse vengono raccontati pochi episodi, i più emblematici, e l'aspetto infernale della vicenda vissuta è molto sottolineato. Basta a questo proposito scorrere i titoli e dare un'occhiata alle copertine delle opere, volutamente raccapriccianti e al tempo stesso realistiche, ma queste testimonianze, che parecchi sopravvissuti ritenevano loro dovere fornire, venivano a cadere in un momento in cui gli italiani non erano molto disposti a recepirle. Non vi era volontà di ascoltare nuove e maggiori atrocità oltre a quelle già vissute, e come dopo tutte le guerre si preferiva guardare avanti. La stessa prima edizione del libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, nel 1947, De Silva Torino, passa abbastanza inosservata, almeno la maggior parte dei lettori, con la lodevole eccezione di alcuni critici. Il periodo di tempo che va dal 1948 all'inizio degli anni 60 è caratterizzato da uno scarso interesse per tutto ciò che riguarda antifascismo e resistenza. Il clima politico è tale per cui è già difficile ricordare i grandi temi che hanno portato alla liberazione, e la contrapposizione tra i partiti accentuata dal clima della guerra fredda costringono spesso le associazioni partigiane a rifugiarsi in manifestazioni e celebrazioni che rischiano non poche volte la retorica, o che comunque danno della lotta di liberazione un'immagine monolitica e ufficiale. Anche la produzione editoriale risente ovviamente del clima del paese. Bisogna però rilevare che in questi anni escono due opere fondamentali per la storia dell'antifascismo e della resistenza. La storia d'Italia nel periodo fascista di Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira, apparsa in prima edizione nel 1952 e poi riproposta nel 1956 e in Audi Torino, e la storia della resistenza italiana di Roberto Battaglia del 1953 e in Audi Torino, ancora oggi punti di riferimento obbligati per chi si accosta a questo tipo di studi. Questo è quindi un dato da tenere presente. La resistenza ha la fortuna di avere molto presto i suoi storici, ed esse almeno in parte dalla fase solo memorialistica. Lo stesso non si può dire della deportazione. Le righe ad essa dedicate nell'Enciclopedia Italiana sono frettolose e del tutto inattendibili per quello che riguarda il numero dei caduti. Non appare inoltre nessuna opera che si sforzi di dare un primo inquadramento generale. In questo difficile periodo appaiono alcune opere importanti sulla deportazione, ma domani farà giorno, di Teresa Noce, Cultura Nuova, Milano 1952, legato alla precedente lotta antifascista e alla guerra di Spagna, e che rappresenta la più significativa esperienza nei lager da parte della vecchia generazione. Un uomo e tre numeri di Enea Fergnani, edizione Avanti Milano-Roma 1955, Perché gli altri dimenticano, di Bruno Piazza Feltrinelli, Milano. Una delle più notevoli storie personali che però è stata scritta immediatamente al ritorno e quindi rientra nel primo tipo di produzione. Non vi è più la fioritura spontanea e intensissima dell'immediato ritorno, però accanto alle opere sopra ricordate appaiono i primi due libri destinati a un grande successo, veri classici della letteratura sui campi di sterminio e che passano nelle mani di moltissimi lettori, facendo conoscere la realtà della deportazione. Sono Si fa presto a dire fame di Piero Caleffi del 1954, editori Avanti Milano Roma, e Se questo è un uomo di Primo Levi, che ripreso dall'editore Einaudi nel 1958 esce dall'ambito ristretto in cui era rimasto per proporsi come il vero e proprio testo letterario della deportazione italiana. Nota: è da notare che dei cinque titoli citati solo tre appartengono a pieno diritto al periodo preso in esame. Il testo di Bruno Piazza infatti appare postumo ed è stato scritto subito al ritorno. Quello di Primo Levi, come ho detto, è anch'esso di molto precedente. Fine della nota. Pur tenendo conto del clima politico, mi pare che si possa affermare che negli anni 50 i deportati si rifugino nel silenzio. Il racconto della loro tragica odissea era caduto sostanzialmente nel nulla, era stato recepito da pochi, confinato in una cerchia limitata, per lo più ai diretti interessati, e rimase affidato quasi esclusivamente a questi due testi di cui si è detto. Ma quando all'inizio degli anni 60 vi è un risveglio di interesse per l'antifascismo e la resistenza, più chiari emergono i motivi di fondo di questa scarsa attenzione per la deportazione. Una svolta negli studi sul fascismo e la guerra è data dalle lezioni sul ventennio, accompagnate da testimonianze che vennero tenute nelle maggiori città italiane, innanzitutto per far conoscere questo periodo storico a una giovane generazione di studenti che mai l'aveva letto sui libri di testo perché ignorato dai programmi ufficiali. Eppure bisogna attendere il corso tenuto a Milano nel 1961 per trovare una testimonianza sui campi di sterminio affidata a Piero Caleffi. Di questo problema non si parlava né nel corso romano del 1959 né in quello torinese del 1960, assai ampio, e nel quale avevano trovato spazio, per esempio, anche gli esuli in Svizzera. In questo nuovo clima storiografico, molti studiosi rivolgono la loro attenzione alla resistenza e la esaminano seguendo principalmente due filoni di indagine. Il primo è costituito dall'analisi della resistenza come lotta armata, con i primi lavori tesi a ricostruire le vicende delle varie formazioni partigiane, il loro nascere e la guerra per bande sostenuta. Il secondo è incentrato sul dibattito ideologico e strategico tra le varie componenti partitiche della resistenza stessa, che prefigurano quello che sarà il futuro dialogo politico nell'Italia liberata. Queste due caratteristiche la deportazione certo non le aveva, ed è questo un motivo per cui non viene presa in esame. Vi è una emarginazione anche in campo storiografico di coloro che avevano conosciuto i campi di sterminio. Il considerare la deportazione un evento eccezionale o, peggio, un accidente della guerra è stato un grave errore degli storici, sia perché molti antifascisti e partigiani combattenti, proprio in quanto tali, vennero inviati nei lager, sia perché la deportazione fu un momento importante di resistenza, vissuta certo in modo diverso e lontano dall'Italia. Vi fu una opposizione al nazismo anche nei campi, che si esplicò non tanto nei pochi episodi di rivolta aperta o di sabotaggio dichiarato, quanto nella difficile quotidiana difesa contro la spersonalizzazione imposta dalle regole del regime tedesco. Il comportamento in lager, il rifiuto dell'abbruttimento, dell'essere ridotti a numero, fu un grande esempio, prima di tutto, di strenua affermazione di una dignità umana calpestata e negata, d'una solidarietà che veniva praticata anche in situazioni estreme. Questo riconoscersi uomini contro e nonostante le imposizioni e l'ambiente divenne anche uno degli episodi della lotta antinazista europea. Al silenzio della storiografia risposero i deportati con alcuni incontri a livello locale, come a Torino, a Palazzo Carignano nel 1958, primi segni significativi di una loro disponibilità a raccontare alle nuove generazioni, e con la straordinaria raccolta di documenti fotografici apparsi nel 1960 in un volume dal titolo Pensaci uomo, a cura di Piero Caleffi e Albe Steiner, Feltrinelli, Milano, nel quale venne presentata la realtà dei lager attraverso le immagini e che divenne un punto di riferimento non più eludibile. Ora, il campo di sterminio aveva anche una sua rappresentazione. Ciò che era stato narrato dai testimoni veniva fatto vedere, i racconti che parevano irreali divenivano documento attraverso numerosissime terribili fotografie. A partire dagli anni 60 appaiono anche una serie di antologie che cercano di dare una visione globale. Ideologia della morte, a cura di Domenico Tarizzo, Il Saggiatore, Milano, 1962, pur con alcune imprecisioni, e Notte sull'Europa, a cura di Fernando Etnasi e Roberto Forti, Anet Roma, 1963, hanno avuto il pregio di rilanciare e far conoscere a un pubblico più vasto il tema della deportazione, riprendendo alcune pagine della memorialistica meno conosciuta, anche se l'attenzione è rivolta principalmente a fonti europee più che italiane. Le due antologie si sforzano di fornire un primo momento di sintesi e giustamente inquadrano il fenomeno nel contesto complessivo del nazismo e della guerra. La specificità dell'esperienza italiana rimane un po' in ombra, non sufficientemente esaminata nelle sue caratteristiche peculiari. Pochi sono nel periodo i volumi contenenti ricordi diretti, tra i più rilevanti quelli di Pietro Pascoli, I deportati, 1960, lo straordinario racconto di un viaggio di ritorno fatto da Primo Levi con La tregua e Inaudi Torino, 1963, e di Vincenzo Papalettera, Tu passerai per il cammino, Murcia, Milano, 1965, che riporta anche una serie di documenti e testimonianze nello sforzo di una prima sistemazione storica e che avrà una notevole diffusione. Però il problema della consistenza e delle caratteristiche generali della deportazione degli italiani non viene ancora affrontato e non lo sarà neppure negli anni successivi, non solo, ma la stessa memorialistica si affievolisce. Bisognerà attendere il 1971 per trovare due altri volumi importanti: La quarantena, gli italiani nel lager di Dachau, di Giovanni Melodia, Murcia, Milano, e Diario di Gusen di Aldo Carpi, Garzanti, Milano. Nota: quest'ultima opera è composta, è infatti costituita da una serie di schizzi e disegni, dal diario scritto da Carpi in campo. Il suo mestiere di pittore gli permise di avere carta e matita per fare disegni per i nazisti, anche se tenere degli appunti era ovviamente proibito anche per lui, e da una serie di interventi registrati dopo 25 anni che chiariscono e ricuciscono insieme certi episodi. Nel suo insieme costituisce un interessante confronto tra ciò che era stato annotato allora e volutamente mai più riletto, e la memoria degli avvenimenti a distanza di molti anni. Fine della nota. Per quanto riguarda la ricostruzione storica, è da segnalare l'unico volume sinora apparso, quello di Valeria Morelli, I deportati italiani nei campi di sterminio 1943-1945, TIP artigianale Milano 1965, che riporta tra l'altro una serie di nominativi di caduti nei vari campi. Nota: in precedenza era uscito solo un opuscolo a cura dell'ANED nel 1954, L'oblio è colpa, contenente tra l'altro un elenco di circa 6.000 deportati a cura di E. Ferragnani e G. Calore, che pure con molte lacune e qualche inesattezza rappresenta l'unico tentativo fatto in questa direzione. Fine della nota. Ma mentre per alcuni, come Mauthausen principalmente, e in parte Dachau e Buchenwald, gli elenchi paiono abbastanza completi, per altri la documentazione riportata è quasi inesistente: Auschwitz, Gross Rosen, Ravensbrück, anche Bergen-Belsen. L'autrice inoltre fa anche un'ipotesi assai cauta sul numero dei decessi degli italiani ed afferma che furono oltre 15.000. Purtroppo nulla è detto sulle fonti consultate e sui criteri seguiti per il lavoro, certo notevole, che ha portato a compilare gli elenchi. In tal modo ogni riscontro è impossibile e qualsiasi sistematizzazione e persino conoscenza del materiale preclusa. Del tutto misteriose e non giustificate appaiono poi le considerazioni che la spingono a darci questa cifra di caduti. Pagina 23.